sera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Rimane fragilissima la tregua tra Stati Uniti e Iran annunciata meno di 24 ore fa. Teheran starebbe ancora tenendo chiuso lo stretto di Hormuz e ha minacciato di abbandonare l'intesa se Israele non dovesse fermare gli attacchi sul Libano, dove in poche ore ci sono stati 250 morti. Il vicepresidente americano Vance ha dichiarato che sta all'Iran decidere se far saltare la tregua per il Libano. Gli americani intanto sostengono di aver vinto la guerra, ma in realtà Trump non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi. Il Pakistan, che ha fatto la mediazione, ha detto che le due parti inizieranno a negoziare venerdì prossimo a Islamabad. Il quadro però è molto incerto. In Libano le forze di Israele hanno colpito di nuovo un mezzo UNIFIL, questa volta appartenente al contingente italiano. Il governo Meloni protesta. Meloni esprime ferma condanna, Tajani ha convocato l'ambasciatore, Crosetto chiede alle Nazioni Unite di intervenire, ma la politica nei confronti di Israele non cambia. Dovrà essere rifatto il processo di appello per il femminicidio di Giulia Tramontano. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale di far riconoscere ad Alessandro Impagnatiello l'aggravante della premeditazione. Soddisfatti i legali della famiglia Tramontano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, lo sentivate, rimane ancora fragilissima la tregua concordata ieri da Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore diversi segnali hanno fatto capire come la tenuta dell'intesa non sia scontata, versioni opposte su punti cruciali, confusione sull'eventuale riapertura dello stretto di Hormuz, centinaia di morti in Libano che Trump e Netanyahu sostengono non faccia parte dell'accordo di tregua. Sentiamo Emanuele Valenti.
L'accordo di cessate il fuoco per due settimane prevede la riapertura di Hormuz da parte dell'Iran in cambio dello stop agli attacchi americani e israeliani e anche la fine della rappresaglia iraniana contro i paesi della regione. Per il Pakistan, che ha fatto la mediazione, e per l'Iran l'accordo include anche il Libano, quindi stop ai bombardamenti israeliani sul territorio libanese. Per Netanyahu e per Trump il Libano invece è fuori dall'intesa. Venerdì a Islamabad, in Pakistan, dovrebbe cominciare il negoziato tra americani e iraniani per un accordo di lungo periodo, diciamo per un accordo di pace, ma usiamo tutti i condizionali del caso. In queste ore diversi sviluppi ci hanno confermato la fragilità della tregua, la fluidità di un quadro che cambia in continuazione, ma anche la complessità di questa crisi con guerre che si sviluppano su più piani. Uno di questi sviluppi è il Libano. Netanyahu oggi ha lanciato, proprio nel giorno dell'accordo di tregua Iran-Stati Uniti, i raid, dice, contro obiettivi di Hezbollah, i raid più pesanti dall'inizio della guerra. L'ultimo bilancio è di almeno 254, centinaia di feriti.
Sulla situazione in Libano sentiamo Francesca Lazzari dell'ONG AVSI, che si trova a Beirut.
Ci sono stati questo pomeriggio 30 minuti di attacchi intensi su quasi tutto il territorio libanese, Beirut compresa, tanto Dahiyeh quanto Beirut città. C'è stata anche un po', tra virgolette, la speranza tra la popolazione, sono gli ultimi attacchi forti prima del raggiungimento di un agreement. In realtà poi il clima è un po' cambiato, non si è più certi che sia quello che stia capitando. Detto ciò, sì, sono stati più di circa 130 attacchi nell'arco di 30 minuti. Hanno colpito adesso la zona di Verdan, un'altra zona centrale di Beirut, e si presume continueranno nelle prossime ore. Non erano stati emanati evacuation order per quelle aree, cosa che a volte succede, hanno semplicemente colpito. Questo provoca ovviamente il colpire senza prima avvisare un numero alto di vittime tra la popolazione civile, il panico, un numero alto di feriti e il caos per i soccorritori.
Sull'impatto dei bombardamenti israeliani sul paese sentiamo Safa Blake, vice coordinatrice di Medici Senza Frontiere in Libano, dall'ospedale Rafik Hariri di Beirut.
Mi trovo attualmente al pronto soccorso dell'ospedale Rafik Hariri di Beirut insieme a un medico di MSF per fornire supporto alla risposta di emergenza dell'ospedale. Stiamo assistendo ad un afflusso massiccio di feriti, ma non siamo gli unici. Gli ospedali di tutto il Libano stanno accogliendo feriti e ci sono state vittime. Qui, al pronto soccorso, stiamo ricevendo ondate di feriti, tra cui anche bambini. Le persone arrivano con ferite da schegge e gravi emorragie. Finora abbiamo accolto almeno 40 feriti al pronto soccorso. Ad alcuni pazienti sono state amputate entrambe le gambe, molti altri hanno schegge conficcate nel corpo. Stiamo vedendo molte ferite profonde ed emorragie gravi. La situazione è incredibilmente difficile, le sale sono piene. I medici e gli infermieri sono sotto una pressione enorme e stiamo cercando di aiutarli il più possibile. Arriveranno anche altri team di supporto per aiutarci e per dare assistenza in tutti gli ospedali. Questi team garantiranno che restiamo al fianco della nostra gente durante questa crisi.
In questo quadro, gli attacchi lanciati da Benjamin Netanyahu sul Libano danno l'impressione che il premier israeliano voglia far saltare qualsiasi ipotesi di negoziato. Su questo sentiamo Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
L'impressione è che Netanyahu ha ancora due cose da mettere a punto. Una è la questione che questa tregua può finire con Hezbollah ancora piazzata in Libano, ancora al controllo di una parte del suo arsenale e di una parte del paese. Dall'altra parte sta affrontando lui stesso grandi critiche all'interno di Israele, perché ha promesso di eliminare la minaccia iraniana e invece con l'accordo provvisorio firmato da Trump, voluto anche dal presidente americano, può succedere che la guerra alla fine finisce senza che abbia raggiunto tutti gli obiettivi che Israele, non dico gli Stati Uniti, ma Israele, si erano prefissi. Il discorso per Netanyahu è anche il fatto che Israele per la prima volta ha subito dei danni enormi rispetto a quello che è accaduto nelle guerre del passato. La popolazione è stanca e in una parte sicuramente dice andiamo avanti e non continuiamo a vivere sotto la minaccia di altri, che siano dal Libano, che dall'Iran o da chissà altra cosa.
E questa sera, in una nota, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, capo negoziatore degli Ayatollah, ha dichiarato che 3 dei 10 punti proposti da Teheran per un accordo di tregua con gli Stati Uniti sarebbero stati violati e dunque i colloqui sarebbero irragionevoli. Dichiarazioni a cui ha risposto il vicepresidente americano J.D. Vance da Budapest, che ha detto a Teheran di fare il passo successivo verso la pace o gli Stati Uniti valuteranno molte opzioni per tornare in guerra. J.D. Vance ha anche ribadito che il Libano non sia incluso nell'accordo. Solo la notte scorsa Trump aveva annunciato l'accordo di tregua. Ora, come abbiamo sentito, la situazione è ancora molto confusa e il presidente americano pare non aver raggiunto ancora nessuno dei suoi obiettivi nella guerra all'Iran. Sentiamo Michele Migone.
Le notizie della chiusura di Hormuz, pur nella loro confusione, indicano comunque quanto sia fragile l'accordo di cessate il fuoco annunciato ieri e quanto gli USA siano ancora distanti dall'aver raggiunto l'obiettivo di togliere l'arma del blocco dello stretto dalle mani del regime iraniano. Sotto la minaccia della distruzione delle infrastrutture civili fatta da Donald Trump, all'undicesima ora ieri la leadership iraniana, anche grazie all'intervento di Pechino, aveva accettato la tregua annunciando la disponibilità a riaprire lo stretto. Era la condizione principale richiesta da Trump e la sua exit strategy per ordinare una pausa alle ostilità per poi avviare delle trattative con il regime. Per gli USA, sorpresi dalla capacità degli iraniani di chiuderlo dopo l'inizio della guerra, Hormuz era diventata e rimane una questione strategica. L'annuncio del nuovo blocco da parte iraniana può cambiare il corso degli eventi per come si sono sviluppati nelle ultime 24 ore con l'annuncio della tregua. Washington non può permettersi di lasciare il controllo dello stretto a Teheran. Sarebbe un fallimento. Se è vero che gli USA hanno colto una vittoria tattica sull'Iran, come ha sbandierato il segretario della difesa Pete Hegseth, colpendo le strutture militari e indebolendo di molto la sua capacità bellica, è anche vero che nessuno degli obiettivi strategici dichiarati da Trump per giustificare la guerra, il nucleare e la distruzione del programma di missili balistici, sono stati raggiunti. Inoltre, benché più debole, il regime è sopravvissuto e questo viene considerato una vittoria da parte della nuova leadership che ha preso il posto di quella eliminata. Più in generale, gli USA hanno dimostrato di essere un fattore di instabilità internazionale, incapaci di garantire la sicurezza dei paesi alleati del Golfo Persico, isolati e distanti dagli europei, guidati da un uomo che minaccia la distruzione dell'altrui civiltà. Allo stato attuale, gli Stati Uniti rischiano di uscire più deboli dal punto di vista politico dalla guerra contro l'Iran di quando l'hanno iniziata.
E intanto poco meno di un'ora fa è iniziato a Washington l'incontro a porte chiuse tra Trump e il segretario generale della NATO Mark Rutte, un incontro che arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l'Alleanza Atlantica. Prima del bilaterale, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha dichiarato che Trump sta ancora pensando al ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. Gli alleati sono stati messi alla prova e hanno fallito, ha detto Trump in una nota letta da Leavitt, in cui li accusa di non averlo appoggiato nella crisi con l'Iran. Il governo italiano protesta dopo che un mezzo UNIFIL con militari italiani è stato attaccato dalle forze armate di Israele in Libano. Meloni poco fa ha espresso ferma condanna. Il ministro degli esteri Tajani aveva deciso nel pomeriggio di convocare l'ambasciatore israeliano. Il ministro della difesa Crosetto ha parlato di ferma protesta per l'attacco al mezzo di UNIFIL e ha affermato: chiedo alle Nazioni Unite di intervenire. Dall'inizio della nuova offensiva in Libano, gli attacchi israeliani a postazioni e mezzi di UNIFIL sono continuate indisturbate e domani la presidente del Consiglio Meloni è attesa in Parlamento. Da Roma, Anna Bredice.
Se la tregua arrivata dopo le minacce di Trump hanno ridotto la drammaticità di questo momento, la politica estera e gli attacchi israeliani in Libano di queste ore, con la convocazione dell'ambasciatore a Beirut e la condanna espressa pochi minuti fa da Meloni, sono eventi che ricadranno inevitabilmente nell'informativa di domani di Meloni in Parlamento, con un appello probabilmente all'unità in questo momento di crisi, quell'unità che dovrebbe servire alla destra a coprire il fallimento del governo sia in politica interna che estera, con la sudditanza a Trump che ora potrebbe rivelarsi un boomerang per la Presidente del Consiglio. L'opposizione parla quindi di fallimento, Giorgia Meloni invece di fase 2, un rilancio del suo governo ad un anno dalle elezioni, una fase 2 che però è accompagnata da tante ombre, innanzitutto economiche, la fine dei soldi del PNRR, la crisi energetica che potrebbe allungarsi anche in previsione di una tregua in Iran. Schlein, per mettere in difficoltà la Presidente del Consiglio, le ricorda le critiche di Confindustria con la richiesta di investimenti comuni europei che Meloni non vuole. E poi la stabilità del suo governo, le scorie di tutti gli scandali permangono, compreso quello dei legami di Del Mastro con il clan senese. Oggi al Senato c'è stato uno scontro in commissione antimafia proprio su questo caso, strascichi che rendono difficile un rilancio di Meloni come vincente. Avrà solo dalla sua parte il possibile traguardo di arrivare ad essere il governo più lungo di tutti gli altri, ma ha perso lo smalto necessario. Punterà domani probabilmente a 2 o 3 temi dell'ultimo scorcio di legislatura, tra cui sicuramente quello sulla sicurezza, la stretta repressiva. Non a caso oggi ha mandato Mantovano a Caivano, uno dei suoi primi oggetti di decreto. Linea allo studio.
Un sit-in contro il DDL stupri è stato organizzato questo pomeriggio davanti al Senato da associazioni e parlamentari dell'opposizione. Il disegno di legge approda oggi nell'aula di Palazzo Madama, dove le modifiche apportate dalla relatrice Giulia Bongiorno al testo già approvato alla Camera con voto bipartisan dopo le proteste per la sostituzione del concetto di consenso con quello di dissenso espresso, la senatrice leghista ha proposto una mediazione che ruota intorno al consenso riconoscibile. Non accetteremo nessuna forma di compromesso, e la linea ribadita dalla piazza, dove era presente anche l'associazione Non Una di Meno. Dovrà essere rifatto il processo d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 quando era al 7° mese di gravidanza. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno disposto un nuovo processo per Alessandro Impagnatiello, l'ex compagno della ragazza già condannato all'ergastolo nei primi 2 gradi di giudizio. È stata così accolta la richiesta del procuratore generale, che chiedeva di fare di nuovo l'appello perché in secondo grado era stata esclusa l'aggravante della premeditazione. Rigettata invece la richiesta della difesa di riaprire il processo anche per quanto riguarda l'aggravante della crudeltà, il legale della famiglia di Giulia Tramontano ha espresso soddisfazione per la decisione. Impagnatiello, ha detto, agì non su impulso ma con lucida premeditazione. Il ministro della Cultura Giuli è intervenuto in Parlamento per spiegare cosa è successo riguardo al documentario di Giulio Regeni, opera che non ha ricevuto finanziamenti pubblici, nega ci sia stata censura ma non prende una posizione chiara, cerca di sviare la questione affermando che un suo intervento non avrebbe garantito la terzietà della commissione. Restano i dubbi sui modi con cui vengono scelti i film da finanziare. C'è chi sostiene che dietro alle decisioni della Commissione Cinema ci siano precisi obiettivi politici. Sentiamo Lorenzo D'Amico, presidente dell'associazione 100 Autori.
Devo sempre tornare sul Il metodo. Il metodo, costruire un metodo sano, impedisce che ci possa essere anche solo il sospetto di una cosa del genere. Quindi io personalmente, e normalmente noi cerchiamo sempre come associazioni di mantenerci su un alto livello, non siamo qui per appunto commentare sul sospetto che un'ingerenza politica ci possa essere stata contro un progetto o un altro progetto. Chiunque è in condizione di andare a leggere i risultati, di andare a vedere chi è stato finanziato e chi è stato escluso e farsi la propria opinione. Quello che noi, a cui noi teniamo, è appunto mettere in chiaro la necessità, ormai non più procrastinabile, di costruire un metodo che impedisca che una cosa del genere possa anche solo essere immaginata.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.